Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori. Ascoltate subito Due di Denari con Meazza e La Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Cara Deborah, las mujeres facturan, ma no es suficiente.
Sì, però dipende dall'agenzia delle entrate che incontri, perché a quanto pare quella spagnola è un po' sessista, almeno lo dice.
Lo dice Shakira, di cui appunto abbiamo ascoltato il brano in cui garbatamente, è ironico, garbatamente lei così mandava, dava il ben servito al suo ex compagno Piqué.
Perché purtroppo l'aveva ricevuto lei per prima, ma non è che è stata a guardare. Insomma, lo ricorderete tutti quello che è successo con questa canzone. Allora, ci sono delle novità, perché la signora Shakira appunto ritiene di essere stata discriminata dal fisco spagnolo proprio in quanto contribuente donna, e anzi ha anche detto: se quello che è successo a me fosse capitato al contrario, se un cantante americano innamorato di una donna spagnola appunto avesse avuto la mia stessa condizione, probabilmente non sarebbe stato trattato nello stesso modo. Ti prego di ricostruire l'antefatto.
Ma allora, guarda, qui la vicenda è che il 20 novembre del 2023 l'agenzia tributaria ha accusato Shakira, ha raggiunto un accordo con la signora Shakira, perché era accusata la signora Shakira di una presunta frode fiscale perpetrata tra il 2012 e il 2014 intorno ai 14 milioni e mezzo di euro. Allora, qui c'è tutta una vicenda di residenza,
esatto,
non residenza.
È americana, andava in Spagna appunto per stare con suo marito, con Gerard Piqué per l'appunto, però lei ritiene di stare meno giorni di quanto non richiedesse il fisco spagnolo per diventare una contribuente a pieno titolo appunto.
Lei diceva che stava solo 73 giorni in Spagna, allora la norma sovranazionale sono i 180 giorni, cioè i 6 mesi e un giorno sostanzialmente, e allora a quel punto ti considerano residente. Lei dice: ma io nei 10 anni precedenti al 2015, ad esempio nel 2011, sono stata solo 73 giorni in Spagna, quindi in realtà mi avete fatto una contestazione che non era motivata. Poi in realtà lei ha raggiunto un accordo e quindi a questo punto, per così dire, la vicenda si era conclusa.
E vabbè, insomma, lei ha preso carta e penna e ha scritto alla stampa spagnola denunciando di essere stata trattata in maniera discriminante.
Io ho un rimpianto, ma se lei perché se avesse scritto una canzone sul film fisco, così come Chapter 11, l'avremmo messa volentieri in repertorio. Avremmo dovuto prendere una cantante all'altezza, però insomma avremmo avuto una canzone di pop tributario in più, mi avrebbe fatto piacere.
Comunque, insomma, lei ha scritto a El Mundo e ha detto: esiste un machismo strutturale che dà per scontato che solo la donna possa seguire l'uomo, anche quando non le conviene, un machismo che sopravvive in settori della burocrazia statale, in una società che fortunatamente la pensa già in modo molto diverso. Insomma, una personalità veramente forte e secondo me anche molto affascinante, intrigante, quella di Shakira, che non sta lì a guardare quello che le accade e soprattutto non delega né ad avvocati o a portavoce per lei, prende carta e penna, scrive e dice quello che pensa.
Allora, premettendo che non parleremo di fisco in questa puntata, diciamo tangenzialmente, non parleremo invece del decreto legge salva casa, oramai diventato legge. Se state seguendo il nostro account su Instagram già trovate un video che in modo leggero però vi annuncia questo argomento, ne parleremo dopo le 11:30. Parleremo del trattamento dei titoli di Stato ai fini ISEE, perché ancora non vediamo il decreto e non vediamo l'esenzione che pure era stata
promessa dalla manovra di bilancio dello scorso anno.
E proprio sarebbe legge, però adesso non stiamo a guardare il capello.
No, il punto è che comunque sappiamo che lo Stato ha fatto anche leva su questo aspetto per stimolare le adesioni alle operazioni di sottoscrizione dei BTP Italia dello scorsa primavera, dello scorso inverno, della scorsa primavera, e quindi sarebbe carino dare seguito alle
promesse
fatte,
dare certezza alla cosa. Però due notiziole fiscali ve le vogliamo dare.
Fiscali
stavo dicendo, sì. Allora, la prima la trovate sul Sole 24 Ore, in realtà il tema è ripreso da diversi altri giornali questa mattina, la campagna d'autunno cosiddetta del fisco, perché per portare a termine questo recupero complessivo da contrasto all'evasione, che è stimato in più di 11 miliardi, ci sono una serie di platee che verranno messe più direttamente sotto osservazione. Quindi, ad esempio, chi non ha presentato la dichiarazione oppure l'ha presentata con delle anomalie, e poi i forfettari, perché ci potrebbero essere delle partite IVA, così hanno segnalato appunto oggi Giovanni Parente e Marco Mobili sul Sole 24 Ore, che hanno sfruttato il regime cosiddetto forfettario ma non ne hanno diritto. Quindi già anche lì ci saranno dei controlli, perché ci immaginiamo più puntuti.
Controlli che saranno anticipati, preannunciati anche, Mauro, da lettere, da degli avvisi, diciamo.
La famosa ricerca della compliance, ovvero il fisco scrive queste, l'agenzia delle entrate manda queste lettere in modo, diciamo, pre controllo vero e proprio, dicendo: ci risulta che ci siano delle cose che non vanno bene, che cosa ne pensi, caro contribuente?
Quindi bisogna sempre rispondere, secondo te?
Beh, dipende, se uno ritiene di avere ragione può andare fino alla lite e poi cercare di regolarlo in lite. A volte invece è una sorta di mano tesa, come piace adesso al vice ministro delle finanze Maurizio Leo, come piace dire a lui. Io però devo completare con un annuncio, Deborah, se mi permetti.
Molto corallesco.
Sì, perché l'Agenzia delle Entrate, appunto la già summenzionata Agenzia delle Entrate, alla fine di agosto ha diffuso un allarme molto importante. Facciamo attenzione, perché stanno girando delle email che sono del phishing, cioè dei tentativi di truffa, collegate, sembrano dell'Agenzia delle Entrate, e sembrano delle comunicazioni che dicono che ci sono state modifiche alla normativa fiscale, oppure che la dichiarazione precompilata non andava bene, oppure che deve essere ancora presentata ma è stata modificata, e invitano a collegarsi con un sito che sembra una guida alla dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate, ma non lo è. È solo un modo per sottrarre dati e, se si riesce, anche per sottrarre denaro. Quindi attenzione, l'Agenzia delle Entrate non manda email di questo tipo ai contribuenti. Se avete dei dubbi, piuttosto chiamate l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, scrivete una mail voi all'agenzia, al vostro ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Allora, titoli di Stato fuori dall'ISEE ancora, e poi decreto salva casa. Se avete delle domande su questi temi, siamo pronti a raccoglierle all'800 24 00 24, numero verde che vi consente di intervenire in diretta e in alternativa. Il 349 238 6666, inviateci i vostri messaggi, sms o anche con WhatsApp, anche messaggi vocali. Pronti a partire col giornale radio del risparmio.
Cordue dei denari, famo esordi, magari.
Allora, ieri è stata diffusa la mappa del credito del primo semestre realizzata da Mister Credit di CRIF. Nei primi sei mesi dell'anno si è allargata la platea di italiani che risulta avere almeno un contratto di credito rateale attivo, quindi un prestito, un mutuo, pare al 52,7% della popolazione maggiorenne. C'è una crescita di circa il 2,6% rispetto all'anno precedente. La dinamica in atto, ci dice questo osservatorio, riflette la ripresa dei consumi e degli acquisti, sostenuti da un finanziamento e anche dello sviluppo dei prestiti small ticket, quindi diciamo di dimensioni piccole. A livello pro capite, nel primo semestre dell'anno in corso, la rata media rimborsata ogni mese è pari a 278 euro, un calo del 14% rispetto ad un anno fa, mentre l'esposizione residua, che è una cifra intesa come somma degli importi pro capite ancora da rimborsare in futuro per estinguere i contratti in essere, è pari a 35.167 euro. Osservando in particolare i mutui, si nota un aumento dei contratti attivi più 22%, mentre resta sostanzialmente stabile l'esposizione residua, che supera di poco i 101.000 euro. Per quanto riguarda invece i prestiti finalizzati, che sono quelli che si contraggono per esempio per l'acquisto proprio di un bene specifico, un'auto, un computer, un telefono, crescono leggermente sia la rata mensile, che si attesta intorno ai 134 euro, sia l'esposizione residua, che rimane comunque contenuta inferiore ai 6.000 euro. We'll be right back.
La successiva notizia la leggo io, perché così non ti accusano di essere l'anticripto, come esatto. qualche volta qualche ascoltatore esatto. segnala. Allora, dal Sole 24 Ore di oggi, numero odierno, pagine di finanza e mercati, in una pagina di destra trovate un interessante colonnino, si dice in gergo, che ci segnala come soltanto negli Stati Uniti 5 miliardi e 600 milioni di dollari sono spariti in truffe legate alle criptovalute. È un rapporto che viene dalla FBI, quindi diciamo una fonte più che affidabile, e che la quale mostra un aumento del 45% delle perdite rispetto all'anno 2022. Sostanzialmente l'FBI ha ricevuto quasi 70.000 denunce da vittime di frodi finanziarie che coinvolgevano i Bitcoin, Ether e altre criptovalute. Lo schema più dilagante è la frode sugli investimenti, con 3,96 miliardi di dollari di perdite. Lo sappiamo come i truffatori contattano, c'è un po' questo specchietto per le allodole della criptovaluta, di cui sentiamo tanto parlare ma capiamo magari molto poco, e così facendo balenare l'idea di poter guadagnare tanto senza fatica, i truffatori contattano tramite le app di incontri,
pure,
social pure media.
Pure le app di incontri utilizzano.
Sì, sì. Oppure social media, e guarda, succedono cose proprio
di
adescamento, meccanismi di adescamento. Per cui all'investitore o all'investitrice viene fatto credere di avere chissà quale simpatia con una signora, un signore, chi può essere, e poi si dice: beh, certo, però se vuoi uscire a cena con me, io sono abituato a un certo stile di vita, eccetera, eccetera, e così si invita a investire in criptovalute, ma in realtà in cleptovalute.
Allora, se abitate in uno dei comuni si è prontamente attivato, tra quelli che si sono prontamente attivati per comunicare ai cittadini che ne hanno diritto, che hanno appunto la facoltà di poter richiedere la carta dedicata a te, beh, sappiate che ieri è partita la distribuzione della nuova carta. Sono 1.330.000 i nuclei familiari che hanno un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro e che potranno, se ne hanno diritto appunto, se il comune lo ha comunicato, ritirare la carta, vale 500 euro, all'ufficio postale, appunto dopo aver ricevuto la comunicazione dal comune di residenza. Per i possessori della carta, che abbiano i requisiti anche nel 2024, l'importo si ricarica automaticamente. Sono esclusi, lo ricordiamo ancora, dal sostegno i cittadini che usufruiscono di altri contributi pubblici a favore dei nuclei familiari. Vi ricordiamo che noi ne abbiamo parlato diffusamente nella puntata di Due di Denari di martedì 3 settembre, potete andare a ripescarla sul sito di Radio 24 riascoltando il podcast. E adesso abbiamo citato l'ISEE, ci serve anche per affrontare il primo tema di stamattina.
Dillo a Due di Denari.
La leggiamo noi, la email, non ci siamo affidati ad un nostro speaker. E allora, buonasera Deborah e Mauro, vi scrivo perché ho letto un articolo su un importante quotidiano, ma in realtà anche noi veramente abbiamo speso molto fiato su questa questione, che mi ha allarmato. Viene sostenuto che non ci saranno decreti attuativi per poter scorporare BTP dall'ISEE. Fosse vera questa notizia, sarebbe molto scorretto nei confronti di chi come me ha creduto alle varie campagne pubblicitarie sull'acquisto dei diversi BTP usciti nel 2024, oltre a quelli che si potevano anche sottoscrivere sul mercato secondario. Sicuramente farete chiarezza in merito, vi ringrazio. Ivan, volevo dire, qualcuno si ritenesse offeso da questa nostra presa di posizione, che è un'email vera di un ascoltatore che solleva la questione che noi abbiamo già sollevato in passato più volte.
È così, e qui il punto è capire: questa norma è prevista nella legge di bilancio, quindi sostanzialmente se non interviene una legge, questa norma resta, ma va, come sempre diciamo, come spesso diciamo, attuata. Quello che manca è proprio questo pezzo. Ci sarebbe forse ancora tempo, perché sostanzialmente la questione riguarda le sottoscrizioni di titoli che abbiamo fatto nel 24 e quindi gli ISEE che andremo a chiedere nel 25.
Quindi in teoria tu un decreto attuativo potresti farlo pure il 28 dicembre?
Pure il 31, però io non m'azzarderei a dire di più. Chiamiamo chissà, cioè che sentiamo cosa ne dice il direttore generale del CAFACLI, Simone Zucca, che ne sa molto, ma molto di più di me. Buongiorno.
E magari ha raccolto più lamentele di quelle che abbiamo raccolto noi a proposito di questo. Zucca.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Sì.
Allora, com'è la vicenda qui? Come dobbiamo
la vicenda purtroppo
postarla?
È che ne abbiamo già parlato diffusamente, come avete ben detto prima, nel corso dell'anno, perché risale al 12 di gennaio il primo messaggio dell'INPS, dove effettivamente sembrava che nel giro di poco tempo ci si sarebbe
dotati percepite di queste misure attuative.
Ecco. Esatto, mentre invece non è andata così. Quindi in buona sostanza, come avete detto, la legge di bilancio prevedeva l'esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari garantiti dallo Stato fino a un importo di 50.000 euro complessivi. Noi come CAF, ma anche direttamente i cittadini che hanno fatto l'ISE tramite la precompilata, abbiamo e tutti hanno inserito comunque i titoli di Stato, pensando che forse ci sarebbe stata una rettifica automatica da parte dell'INPS, cosa che non c'è stata, e facciamo fatica a pensare che da qui a fine anno ci sarà. Partiamo dal presupposto che la stragrande maggioranza delle persone che hanno fatto l'ISE ormai nel 2024 sono a posto con questo adempimento, quindi se ne riparlerà forse nel 2025.
L'aspetto che vogliamo ribadire, noi avevamo trovato un pochino discutibile, che tutta la campagna pubblicitaria legata all'emissione del BTP Valore, quella che è andata dal 26 febbraio al 1 marzo, fosse proprio concentrata su questo aspetto tra gli altri, e poi è un aspetto quale non si dà seguito e quindi non è anche corretto nei confronti.
E senza voler infierire né fare polemiche politiche, il ministro dell'economia Giorgetti aveva detto il decreto è pronto, è già stato trasmesso dal ministero dell'economia al ministero del lavoro, quindi stavamo in primavera e poi però non è fiorito alcun decreto, per dir così. Ma Zucca, a questo punto il 24 mi pare di capire rischia di essere andato, ma nel 25, quando cioè ci sarà tutta la campagna di rinnovo, noi potremo fare qualcosa, o se non intervengono queste misure attuative la norma resta lettera morta?
Bisogna assolutamente che ci sia un intervento normativo, questo è sicuro. C'è anche da aggiungere che ad oggi l'ISE 2024 prende in considerazione il patrimonio posseduto al 31/12/2022, perché si va indietro di 2 anni. Quindi significa che nel 2025 noi terremo in considerazione il patrimonio detenuto al 31/12/2023. Quindi è vero che le campagne promozionali emettono queste informazioni, è anche vero che se io sottoscrivo oggi un BTP non entra in automatico nell'ISE, ma ci entrerà fra 2 anni in buona sostanza, quindi speriamo che ci sia il tempo per fare le modifiche del caso.
Gianni ci scrive: ho 200.000 euro in titoli di Stato, ma reddito minimo, ho tutte le agevolazioni da ISE basso, e quindi insomma nel caso in cui Gianni abbia bisogno di chiedere una prestazione di sostegno al reddito, che utilizza chiaramente le informazioni contenute all'interno dell'ISE, come fino a che punto vale questo suo enorme investimento in bot BTP?
Allora anche qui bisogna soltanto leggere le informazioni che abbiamo, perché non fanno parte del decreto attuativo, per cui si parla di un limite massimo di 50.000 euro complessivi, quindi non è specificato se per 50.000 euro si intenda la franchigia, quindi se ho un investimento di 200.000 euro mi considerano solo i 150.000 euro superiori ai 50, oppure se si intende che se ho anche un euro in più rispetto ai 50.000 euro, allora non io comunque debba indicare tutto. Questo non è ancora chiaro.
Esatto, questo non è mai stato chiarito, non è ancora stato chiarito, fa parte di queste misure attuative di cui la stessa INPS aveva segnalato da subito in realtà nel suo messaggio l'assenza.
Esatto, esatto, e quindi c'è da dire che determinati istituti finanziari, tra cui le Poste, hanno inserito subito nella certificazione che danno ai cittadini il fatto dell'esclusione dei titoli fino a 50.000 euro, quindi i cittadini hanno capito subito che c'era questa opportunità, però poi dopo non c'è stato un seguito.
Vabbè, niente, non abbiamo altra materia da argomentare, ci mettiamo qua in religioso
Solo una curiosità.
Silenzio e attesa.
Ma Zucca, vengono spesso a chiedere informazioni da voi, dai CAF, da voi per capire, ma c'è o no questa esclusione dei 50.000 euro?
Beh, sapete, rispetto a qualche anno fa la platea delle persone che ricorrono all'ISE è aumentato tantissimo, soprattutto perché c'è l'assegno unico che richiede proprio questo adempimento. Quindi si è ampliata la platea delle persone che hanno anche investimenti rispetto a qualche anno fa, dove a chiedere l'ISE erano soprattutto le persone che volevano fruire di agevolazioni sociali. E quindi abbiamo molte più richieste rispetto al passato e in tanti hanno questo tema come sensibile e quindi ci chiedono e ci sollecitano. Considerate che in questi giorni riaffiora un po' la popolazione delle persone che devono fare l'ISE, perché c'è l'ISE universitario che è un adempimento importante che magari è bene anche ricordare, perché è l'ISE che serve agli iscritti ai percorsi universitari per determinare la retta oppure per verificare la possibilità di usufruire di borse di studio, e quindi anche qui c'è la popolazione che ce lo chiede.
Allora, noi più che dirlo non possiamo fare. Ringraziamo Simone Zucca, direttore generale del CAF ACLI, e naturalmente torneremo a disturbarla.
Certo, le vacanze le ha fatte, quindi il passaporto non c'è bisogno che glielo ritiriamo.
Non dobbiamo neppure ritirarglielo,
esatto.
Infatti. Buon lavoro, dottor Zucca.
Buon lavoro, salve.
E speriamo, aspettiamo. Che dobbiamo fare, Deborah? Non lo so. Sai cosa ti dico? Sentiamo come vanno le borse.
Ma quindi se vivo meno di 73 giorni all'anno con mia moglie posso non pagare le tasse? Ho capito.
Borse in diretta.
Sembra una mattinata piuttosto volatile quella che registrano le borse europee, partite in negativo, poi hanno recuperato tutto, si sono posizionate anche in territorio positivo, ma adesso cambiano di nuovo idea. Rimane con il segno più solo Francoforte, rialzo dello 0,27%, mentre Parigi cede lo 0,22%, Milano meno 0,35%. Da segnalare a Piazza Affari oggi il caso Amplifon. Il titolo è in calo del 5,61% e pensate, a determinare questa batosta sul titolo sono le novità che ha presentato a Cupertino ieri sera Apple. Oltre a presentare il nuovo iPhone 16 dotato di intelligenza artificiale, ha presentato anche gli Apple AirPods 2, che sono in grado di trasformarsi in apparecchi acustici, quindi una notizia che per il mercato è stata davvero dirompente. Sono in calo anche tutte le banche a Piazza Affari, mentre in positivo abbiamo questa mattina l'energia. ERG più 1,14, Enel più 0,8, Italgas più 0,49%. Per il momento è tutto.
Due di denari.
Io darei subito il numero verde 800 24 00 24. Siamo assolutamente certi che o voi o qualcuno di vostra conoscenza abbia una difformità edilizia che potrebbe trarre vantaggio dal salvacasa del quale parliamo questa mattina. Riepilogo, Mauro, delle puntate precedenti.
Allora, è stato varato questo decreto legge cosiddetto salvacasa, che è stato definitivamente approvato dal Parlamento, ampliando peraltro anche le possibilità di sanare le difformità esistenti. Non intendiamo entrare, lo dico da subito, in questioni di valutazione etico-politica sulla opportunità o non opportunità. È una legge dello Stato, il Parlamento l'ha votata, vediamo come si può utilizzarla se qualcuno appunto deve sanare, deve sistemare delle cose che risultano in catasto differenti da quelle che sono in realtà. L'apertura di una finestra, la chiusura di una veranda, la chiusura di un balcone, un muro che è stato spostato.
Lo spostamento di una paesata, avete allargato un bagno, avete spostato una parete senza denunciarlo a nessuno.
Allora, le vicende sono davvero possibili, le vicende possibili sono tantissime, le questioni affrontate dalla legge salva casa, sono anche abbastanza articolate. Noi abbiamo convocato l'avvocato Andrea Di Leo, avvocato amministrativista, esperto, anche lavora e scrive per il Sole 24 Ore. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, avvocato.
Buongiorno ad entrambi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi ci sforziamo di dare un orientamento, però non è semplicissimo riuscire a orientarsi. Ci sono più possibilità di sanare infrazioni, no, in questa sanatoria, in un focus che è stato distribuito ai primi di agosto con il Sole 24 Ore, il collega Giuseppe Latour ne contava 6 sanatorie disponibili. Da dove vogliamo cominciare, avvocato? Le vuole riassumere, vuole dare quegli spartiacque che sono...
Esatto, perché ci sono poi un paio di riferimenti temporali importanti, cioè tutte quelle infrazioni commesse prima del 24 maggio scorso, e poi c'è un altro anno che viene citato questa mattina proprio con Mauro Meazza. Ci siamo chiesti perché ad un certo punto compare quest'annata, quella del 1977. Avvocato Di Leo.
Allora, grazie della domanda, sicuramente pertinente. Premettiamo una cosa, che poi è quello che è accaduto quando entrò in vigore il decreto legge. Mi ricordo ancora il momento, stavo camminando nei pressi del Colosseo, sono di Roma, inizia a squillarmi il telefono ripetutamente di varie persone, avvocato, come si dice a Roma, è uscito il condono?
Certo.
No, signore,
è proprio davanti al Colosseo. Ecco, il Colosseo non possiamo far nulla, diciamo, è caduto in prescrizione ogni possibilità per il Colosseo. Andiamo a quelle che invece possiamo sistemare di situazioni, avvocato.
Assolutamente. Allora, la prima data importante è il 1977, perché a questa data è collegata una delle più importanti novità che il legislatore ha introdotto con questa norma. Introdotte a livello nazionale, perché in realtà in alcuni contesti, per esempio nell'Emilia Romagna, già esisteva questo tipo di istituto, diciamo che è stato esteso a livello nazionale. Prima del 1977, che è l'anno della legge 1077, la cosiddetta legge Ponte, era molto discusso se una volta ottenuto un titolo edilizio, un permesso, una licenza, un permesso di costruire, fosse possibile variare il progetto con delle piccole modifiche, diciamo, senza chiedere un nuovo titolo o senza denunciare queste variazioni rispetto al titolo alla fine. Ecco perché tutta gran parte del patrimonio edilizio in possesso degli italiani, di chiunque di noi, diciamo, anche chi pensa di essere il più, tra virgolette, a posto con la coscienza edilizia, per così dire, di tutti, se incarica un geometra, un architetto, un ingegnere di fare un rilievo della propria abitazione,
qualche cosa la trova, una piccola deformità la trova,
scoprirà di avere qualche metro quadro in più. Questo perché? Perché soprattutto, ma non solo, prima del 1977 si riteneva che delle variazioni in corso d'opera rispetto ad un progetto, che ne so, un balcone che nasceva come aperto e invece realizzato chiuso durante l'esecuzione dei lavori, cose che peraltro segnalo non sono relative soltanto al singolo appartamento, delle volte sono delle cose che un intero condominio è stato, io ho visto più volte palazzi per i quali mi veniva chiesto un'assistenza o consulenza, nella quale queste cose erano in serie. Quindi non è che si era trattato del signor Rossi che nel 1977, appena preso l'appartamento, si è allargato, diciamo. Erano cose che il costruttore o il capomastro, diciamo, durante l'esecuzione dei lavori faceva. Ora, fino a prima di oggi, molte di queste cose non erano regolarizzabili, perché si diceva: non hai chiesto la variante in corso d'opera, mi dispiace, ha realizzato un abuso, e per sanarla oggi bisognerebbe verificare se questa cosa si poteva fare anche al tempo. Questo è stato sorpassato dicendo: bene, poiché fino al 1977, quando è entrata in vigore questa famosa famigerata legge 10, è stato chiarito definitivamente che ogni variazione del progetto in corso d'opera richiedeva una variante, il legislatore ha detto: bene, se tu mi dimostri che quella modifica del progetto, che non deve essere una modifica che abbia stravolto il progetto, ma parliamo di piccole modifiche, è stata realizzata durante quel permesso di costruire, quindi prima di finire con gli interventi lì, se è stata realizzata prima del 77, presenti una scia in sanatoria, quindi un titolo edilizio in sanatoria, paghi una sanzione e la chiudiamo qui fondamentalmente. Quindi è servito a tutelare tutte quelle situazioni, che sono tantissime, che di persone che oggi, peraltro a distanza, se qualcosa che è stato realizzato negli anni 60, ipotizziamo, evidentemente il proprietario di oggi nulla a che fare con quella modifica che venne fatta in corso d'opera. Quindi questo è il significato del 1977. Questa è una norma molto importante, che sicuramente apre una possibilità di andare a regolarizzare situazioni che sono consolidate nel tempo e che quindi necessitano di essere finalmente chiuse fondamentalmente.
Ecco, mi chiedo, ma queste vecchie, vecchie nel senso più risalenti, difformità, sono comunque soggette alle percentuali di difformità? Perché questa legge impone che le difformità non superino certe, cioè c'è una tolleranza, insomma, da un minimo del 2% fino a un massimo del 6%, se riesco con queste due percentuali a comprendere il tutto. E queste vecchie difformità sono pure soggette a queste soglie di tolleranza massima?
No, questo, le soglie di tolleranza, che lei ha ben chiamato soglie di tolleranza, sono delle soglie che peraltro era una soglia che già esisteva nella legge prima del salva casa, ma che era limitata al 2%. Quella soglia in realtà è una soglia che non richiede alcuna pratica edilizia, ossia facciamo sempre l'esempio del signor Rossi, mi perdoneranno tutti i signori Rossi all'ascolto che magari hanno un immobile in perfetto stato legittimo, il quale il signor Rossi si accorge prima di fare un intervento edilizio, prima di vendere l'immobile. Queste cose spesso accadono in due momenti della vita di una persona, due momenti delicatissimi, esatto, quando si vogliono fare lavori di ristrutturazione e quando si vuole vendere l'immobile. Quando si vuole vendere l'immobile c'è sempre, diciamo, il tecnico dell'acquirente che troverà qualcosa, questo ve lo assicuro, diciamo, per esperienza drammatica sul campo, diciamo in trincea. E in quel caso, se le difformità che si rilevano, maggiori superfici, minori superfici, spostamenti di finestre, cose di questo tipo, sono entro queste soglie, che peraltro sono parametrate a che cosa? Alle dimensioni dell'unità immobiliare. Quindi è inversamente proporzionale: quanto più l'unità immobiliare è grande, quanto meno ha deciso il legislatore la soglia di tolleranza. Quindi quando abbiamo questa soglia di tolleranza, quando siamo entro questa soglia di tolleranza, quindi che viene calcolata sulla base della superficie dell'appartamento, o se parliamo di una grande di una villa, cioè di qualunque immobile, che sia esso residenziale, commerciale, turistico, ricettivo, quando si è entro questa soglia non scatta alcun abuso edilizio, quindi è una sorta di presunzione di legittimità. Questo sulla base del fatto che fino che per molti anni le tecniche di costruzione erano, oggi per chi un pochino conosce l'edilizia vedrà che i tecnici e anche le imprese lavorano con il laser scanner, lavorano con strumenti di alta precisione. Diciamo che per tanti anni il cantiere non era gestito con questa precisione millimetrica, ragion per cui era facile che ci fosse uno scostamento. Delle volte vi faccio un esempio banale: questo, uno scostamento di superficie può derivare banalmente da una diversa spessore delle mura. Magari il progettista aveva ipotizzato che il muro avesse uno spessore di X centimetri, poi in sede di esecuzione questo spessore è stato ridotto senza malafede, semplicemente per la scelta esecutiva di un materiale in meno. Mi è capitato una volta in una consulenza un grandissimo appartamento, quindi con un perimetro molto esteso, per il semplice fatto che il muro di perimetro fosse stato realizzato con un posizionamento rispetto alla linea di progetto, anziché verso l'interno, verso l'esterno, questo aveva prodotto una maggior superficie di 30 o 40 metri quadri, perché era un appartamento molto grande e quindi questo creava. Ma in questo caso non bisogna presentare alcuna pratica edilizia. Mm-hmm. Semplicemente quando si presenterà la una necessità, pratica edilizia successiva, diciamo, quindi devo fare una ristrutturazione, il tecnico attesterà, quindi scriverà nella sua relazione: è vero che lo stato di fatto non corrisponde a quello autorizzato dall'ultimo progetto, però questa discrepanza rientra in queste tolleranze. E lo stesso può accadere anche quando vado a compravendere l'immobile: si rappresenterà la parte acquirente e quindi anche al notaio che è vero che c'è questa discrepanza, ma questa discrepanza rientra in queste soglie di tolleranza.
L'importante è farle emergere nei momenti in cui serve. Comunque io faccio i complimenti all'avvocato De Leo, perché si potrebbe riciclare tranquillamente come architetto, geometra, ingegnere, perché sento che parla con una padronanza, linguaggio anche tecnico dal punto di vista dell'impresa edile, notevole.
La faccio riposare un attimo, avvocato, perché diamo la linea al traffico. Torniamo subito.
Mauro, Deborah, demme il traffico che devo andare in ferramenta a Torri Bitcoin.
Strade in diretta.
Bentornati in nostra compagnia. A Roma, sul grande raccordo anulare, un incidente provoca code tra autostrada per Fiumicino e Via del Mare in carreggiata esterna. E in interna, incolonnamenti per un altro incidente tra Trionfale e Cassia. Sul tratto laziale dell'autostrada del Sole si sono formate code per un veicolo in avaria tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord in direzione Napoli. Nello stesso tratto veniva segnalato un incidente. E sul tratto campano della 1 code per un mezzo pesante ribaltato tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere verso Milano. Ci spostiamo in Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, incolonnamenti per un incidente tra Corciano e Perugia-Ferro di Cavallo in direzione Perugia. Risolti i vari incidenti al nord, andiamo infine in Liguria, dove permangono code per lavori sulla A12 Genova-Livorno, tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. È tutto, strada in diretta torna tra un'ora circa.
Di denari.
Domando, ma se una casa ha delle tapparelle e uno la vuole sostituire con la finestra o gli infissi a persiane, c'è qualche problema?
Beh, qui siamo credo nell'ordine proprio della manutenzione ordinaria, straordinaria di un'abitazione, avvocato Di Leo, non credo che dobbiamo scomodare il salvacasa di queste settimane.
Assolutamente, anche lei vedo che ha una competenza ormai.
Ci manca pure che dobbiamo metterci paura se dobbiamo fare un lavoro in casa nuovo per migliorare soprattutto la prestazione energetica, perché poi gli infissi hanno soprattutto questa finalità. Ma c'è una questione sottoposta da un'ascoltatrice che ci scrive e da un'altra ascoltatrice che ci chiama. Chi preferisci ascoltare, Mauro?
Ma sentiamo prima Daniela da Palermo. Buongiorno.
Signora Daniela, buongiorno. Signora Daniela.
Io sono Giuseppa, non sono Daniela.
Da Palermo sempre ci chiama? Sì, e allora, non so, abbiamo capito.
Devo spegnere il telefonino, devo spegnere la radio?
Se lo può abbassare, perché altrimenti le fa l'eco, e quindi andiamo velocemente alla domanda, se può.
Bene. Allora, la domanda è questa. Siccome io devo vendere una casa dove circa 18 anni fa, 20 anni fa, ho fatto due modifiche, ho fatto la veranda, cucina, veranda, ho chiuso un balcone, uh-huh. E in più ho fatto la porta che portava al saloncino, invece di porta ho levato la porta, l'ho fatto semplicemente più larga.
Ci sono delle difformità significative, sì. Daniela, quindi possibilità.
No, io desidero sapere se è vera la voce che la Sicilia non ha diritto a questo decreto.
Allora, bella autonomia, avvocato Di Leo, però mi sembra strano che la regione si è esclusa, oppure ci sono davvero delle eccezioni per la regione a statuto speciale?
Allora, la regione Sicilia è un caso, come spesso accade. Io premetto, io amo la Sicilia, ho parenti in Sicilia.
Chi non ama la Sicilia? Cioè, noi ci trasferiremmo qua seduta stante con la radio, con Pietro Lacorte, peraltro, che sfondiamo
che è siciliano.
Sfondiamo una porta aperta con Pietro. Quindi anche Marco ha dei parenti a Catania.
Sfondare la porta aperta, ecco. Per la delizia libera. Quindi venendo alla Sicilia, in Sicilia c'è un meccanismo giuridico veramente borbonico, si può dire, di recepimento delle norme edilizie nazionali, quindi quelle adottate a livello statale, che prevede che alcune norme non entrano automaticamente in vigore in Sicilia, ma sono recepite tramite una legge che la regione siciliana deve fare.
Ma qui abbiamo dato la notizia, Mauro, neanche voi del Sole 24 Ore l'avete scoperta.
Non mi ricordo di averlo letto neanche sul Sole 24 Ore, Di Leo.
Prego. E quindi Giuseppe che deve fare? Deve aspettare che la Sicilia recepisca con i suoi tempi la norma?
Adesso andrebbe visto, cosa che in questo momento non ho sotto mano, se la norma che se per sanare questa situazione potrebbe evocarsi o meno una di queste norme, perché peraltro qui non stiamo parlando, attenzione, di una difformità congenita nata insieme alla realizzazione del fabbricato, stiamo parlando di un abuso edilizio successivo, il che richiederebbe per la sua sanatoria probabilmente l'utilizzo di uno di quegli strumenti introdotti in maniera del tutto nuova nel testo unico dell'edilizia nazionale, che probabilmente richiederà un recepimento da parte della regione siciliana. Non mi soffermo troppo su questo, perché è un tema, questo del recepimento della normativa del salvacasa a livello siciliano, che sta affaticando tutti i miei colleghi legali in Sicilia, da giorni e giorni con circolari dell'assessorato, pareri, uffici tecnici comunali impallati, come si suol dire, da questa situazione.
Quindi insomma, no, l'importante è che abbiano detto le cose corrette alla nostra ascoltatrice, sì, a Giuseppa,
in modo un po'
trascià,
però effettivamente non è ancora utilizzabile, mettiamola così, la normativa salva casa per... Prego?
Non in toto. Le norme che entrano in vigore automaticamente e delle norme che richiedono un recepimento espresso. È un meccanismo incredibile.
Certo, quindi secondo lei, Giuseppe, che cosa conviene fare? Aspettare ancora un po'?
Come peraltro chiunque al di là della Sicilia, sicuramente il primo passaggio per poter valutare l'eventualità di beneficiare del salva casa è quello di incaricare un tecnico, perché ogni difformità deve essere inquadrata, perché soltanto quando viene inquadrata nelle diverse tipologie del testo unico dell'edilizia, che sono le variazioni essenziali, le parziali difformità, le varianti in corso d'opera, le tolleranze, una volta che il tecnico ha qualificato la tipologia di irregolarità, abuso, difformità, a quel punto si può ragionare sul dove incasellarle e poi in Sicilia il passaggio successivo è andare a vedere se le voglio incasellare in una norma già operativa in Sicilia o se occorrerà attendere che la regione siciliana adotti la norma che recepisce alcune delle cose del salvacasa che non entrano in vigore automaticamente.
Anna Maria sollecita di essere presa in considerazione.
Difformità, dunque anno di costruzione 68, sì. O anno della difformità 1968, muro esterno costruito invadendo il terrazzo, però supera il 6%, dice Anna Maria, ma essendo del 68 non può godere della sorta di sanatoria quasi automatica ante 77?
Allora, essendo del 68 può beneficiare sia di questa ipotesi, ossia della scia in sanatoria per le varianti in corso d'opera, questo è importante, cioè
pagando la sanzione?
Pagando la sanzione sia, e qui tiro fuori un altro strumento particolare che è stato introdotto sempre dal salvacasa, la possibilità, se questa difformità è stata verificata mentre veniva rilasciata il cosiddetto certificato di agibilità, che un tempo veniva rilasciato con dei sopralluoghi della pubblica amministrazione, se questa difformità è stata rappresentata in quella sede e l'amministrazione non l'ha contestata, è anche possibile ritenere che questa difformità non richieda una sanatoria vera e propria, ma sia possibile considerarla come tollerata in virtù del fatto che esiste un'abitabilità che espressamente ricomprende questa difformità. Anche qui cosa ha voluto fare il legislatore?
A 40 secondi di tempo, avvocato, purtroppo, ma dobbiamo ripristineremo presto un'altra trasmissione, diciamo, perché abbiamo lasciato tanti temi in sospeso.
Quindi con questa ulteriore possibilità consente di tutelare chi abbia un'abitabilità che fotografava una situazione non perfettamente conforme con il permesso di costruire.
Allora, avvocato, io vorrei già dirle, ma lei lunedì, martedì, la prossima settimana...
Esatto, cosa fa? Cancelli tutti gli impegni in agenda, quelli che aveva previsto fra le 11 e le 12, perché...
No, perché lo dico, purtroppo ci spiace non rispondere a tutte le domande che ci state sottoponendo, ma non abbiamo affrontato anche il tema dell'importo, degli importi da pagare...
Le sanzioni, il 24 maggio, la linea del Piave, quant'altro,
quindi,
ecco.
Quindi ci sono un sacco di altre cose che vorremmo chiederle e soprattutto che vorremmo far sapere i nostri ascoltatori, quindi si consideri precettato.
Arruolato.
Le faremo
proprio
sapere al più presto la data.
Va ci bene. Sentiamo e ci diamo un nuovo appuntamento.
Martedì prossimo, guardi, glielo diciamo già, così almeno noi completiamo la nostra agenda di settimana prossima, che abbiamo delle giornate molto complesse. Anzi, siccome io sarò a Roma in conduzione, quasi quasi l'avvocato di lei lo faccio venire in studio.
Ah, anvedi.
Ti
mi
è
viene
piaciuto
da dire
questo colpo di scena?
Molto bene.
Intanto cominciamo a sentirci domani.
Grazie a tutti.
Va bene, ci sentiamo e grazie per l'ospitalità.
A presto.